questa nota di aggiornamento, per meglio dire, il documento di economia e finanza sta facendo molto discutere. Abbiamo sentito le notizie, no, dai mercati, lo spread, la borsa. C'è chi dice che è una manovra che cambierà il volto del paese, in meglio per qualcuno, in peggio per altri, alcuni parlano di cataclismi. Noi ne parliamo con il professor Riccardo Realfonso, che è professore ordinario di economia politica all'Università del Sannio. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Ma innanzitutto lei è uno degli economisti più ascoltati al Movimento 5 Stelle, per qualcuno addirittura il padre del reddito di cittadinanza.
No. Sono semplicemente un economista molto indipendente, in realtà. Non ho, come dire, committenze o particolari relazioni.
No, però diciamo
quella forza politica. Sono un economista indipendente e quindi scrivo, insomma, seguendo un'impostazione molto diffusa in accademia, ma che generalmente ha poco spazio nei media, che è quella keynesiana.
Allora, professore, veniamo nel merito di questa nota. Lei peraltro ci ha scritto oggi, è già intervenuto sul suo sito, che è Economia Politica. E come possiamo valutarlo?
Beh, io credo che la manovra sia un passo avanti. Naturalmente ci sono ancora grandissime incertezze, perché noi non conosciamo ancora il contenuto delle diverse misure, quindi non conosciamo il dettaglio della manovra, e d'altra parte lo conosceremo realmente solamente quando, verso la metà di ottobre, insomma, non prima. Però sul piano generale della politica delle finanze pubbliche c'è un'inversione di marcia, perché noi in tutti questi anni, soprattutto con il governo Monti, ma anche con i governi successivi, abbiamo avuto delle politiche di austerità, cioè delle politiche dettate sostanzialmente dalla Commissione europea, finalizzati a contrarre sempre più la spesa pubblica, e che hanno avuto un carattere assolutamente recessivo, cioè sono state politiche che hanno rallentato la crescita, e questa è una cosa che è evidenziata da moltissimi studi. Invece questa volta abbiamo una manovra che senza sforare il limite del 3% del rapporto deficit-PIL, quindi non è che siamo di fronte a una manovra rivoluzionaria, siamo di fronte però a una inversione di tendenza interessante, importante, con la quale ci sono più risorse a disposizione, circa 30 miliardi in più di quanto non volesse mettere a disposizione il governo Gentiloni con la nota, con il documento di economia e finanza dell'aprile scorso, e quindi più risorse per la crescita, per una distribuzione del reddito più equa. E quindi sotto questo aspetto sicuramente è una manovra interessante.
Perché Gentiloni aveva fissato il deficit allo 0,8. Lei dice insomma, un documento importante, un cambio di segno, e leggo tra le righe che secondo lei è sostenibile. Si fa però l'esempio della Francia, solo che molti dicono: sì, è vero, la Francia ha aumentato il tetto del deficit al 2,8, però ha fondamentali economici molto migliori dei nostri, ad esempio il debito pubblico molto più basso, e quindi rende sostenibile quello sforzo. Per noi invece può essere un cataclisma.
Ma guardi, questa è tutta una politica del terrore che è stata fatta in questi giorni per sostenere la linea della Commissione europea, per evitare strappi con la Germania, per sostenere una politica di contrazione dell'intervento pubblico nell'economia. In realtà, per molte ragioni, queste politiche, queste impostazione, diciamo così, del terrore è errata. Innanzitutto i mercati hanno quasi certamente già scontato nello spread attuale cioè sostanzialmente nella differenza tra i rendimenti del titolo di debito pubblico italiano e quelli tedeschi, hanno già scontato questo tipo di manovra, cioè il fatto che il governo avrebbe fatto una manovra espansiva. E poi soprattutto una manovra di questo genere può, come dire, se seguita poi da misure ben pensate, se attuata in maniera intelligente ed efficace, può rimettere in moto la crescita. E se la crescita si rimette in moto, anche le entrate pubbliche si rimettono in moto, e il rapporto debito-PIL e deficit-PIL può addirittura diminuire nel periodo più lungo. Quindi ci andrei cauto nel seguire la moda del terrorismo.
Però oggi non è andata molto bene, la borsa ha ceduto il 4%, lo spread a 2,80.
Ma guardi, sicuramente ci sono reazioni emotive, però le reazioni dei mercati non vanno viste in un orizzonte temporale così breve. Il fatto che ci possano essere preoccupazioni Questo è vero, ma si tratta di reazioni, ripeto, emotive. Vedrà che tra alcuni giorni le cose rientreranno, e soprattutto molto dipende anche dall'atteggiamento della stessa Commissione europea, perché è naturale che se di fronte a dei paesi come la Francia e, e l'Italia, i quali non hanno seguito le indicazioni della Commissione europea, non hanno seguito quanto è scritto nel Fiscal Compact e nei trattati, nel patto di stabilità, ma hanno voluto fare manovre più espansive, se nei confronti di questi paesi l'atteggiamento sarà un atteggiamento di comprensione e di accettazione di esigenze di governi che sono stati eletti democraticamente e che hanno spinto in una direzione espansiva, se l'atteggiamento sarà, dicevo, un atteggiamento, come dire, di comprensione, allora tutto rientrerà molto rapidamente. E naturalmente, se la Commissione europea ingaggia una guerra, ingaggia una battaglia, e crea essa un clima di incertezza, e allora le cose possono andare in modo diverso, ma le responsabilità politiche però non sarebbero di governi democraticamente eletti che provano a rimettere in moto la crisi.
Senta, però lei sa che c'è una lettura, probabilmente l'avrà vista anche lei circolare, di chi dice è talmente in maniera smaccata contro le direttive dell'Europa questa manovra, che servirà ad alimentare lo scontro, perché è quello che vogliono, perché hanno il piano B, vogliono uscire dall'euro, quindi di fatto serve a quella strategia lì, il piano Savona.
Ma guardi, io mi auguro che non sia così, perché l'uscita dall'euro non è una passeggiata, e noi abbiamo evidenziato questa cosa su economiaepolitica.it e in diversi studi, anche in riviste internazionali, per cui non credo che sia questa l'impostazione, mi auguro che non sia questa l'impostazione. Il tema vero sul piano europeo è quello delle elezioni della primavera prossima, laddove è chiaro che ci sono una serie di paesi e di realtà politiche le quali spingono per un'Europa diversa, per un'Europa non all'insegna dell'austerità, non all'insegna dei vincoli alla spesa pubblica così drastici, quindi solo mercato e niente intervento pubblico, niente redistribuzione del reddito, niente spesa sociale, e invece ci sono altre forze, leggi ad esempio la destra che avanza in Germania, le quali invece di solidarietà, di spesa sociale, di crescita redistribuita in modo equo sul piano europeo non ne vogliono sapere. Quindi il punto è questo, il punto è il confronto che avverrà con le prossime elezioni politiche europee, e staremo a vedere se ci sarà spazio per un'Europa più dei popoli oppure dovremmo tenerci l'Europa dei liberisti e del mercato.
Brevemente altre due domande: l'accusa nei confronti dell'aumento del deficit per fare sostanzialmente il reddito di cittadinanza, le pensioni di cittadinanza, è tra le altre che crea spesa improduttiva e che quindi non determinerà quell'aumento del PIL che ci si attende, perché è spesa assistenzialista.
Allora, qui entriamo nel merito delle misure. Si tratta, come dicevo prima, di esaminare la qualità di queste misure. Il Paese sicuramente ha bisogno, e anche qui ci sono un'enorme messe di studi che conferma questa cosa, di incentivi alle imprese, di investimenti nelle infrastrutture, perché abbiamo un apparato produttivo come dire, fatto di piccole imprese che non investono in nuove tecnologie, e quindi occorre fare politiche di questo tipo, ma occorre anche però fare politiche di sostegno alla domanda, in particolare di sostegno alla domanda di beni di consumo, e direi ancor più in particolare di sostegno ai ceti meno abbienti, per i quali in Italia, come sappiamo, non esiste attualmente, non esisteva precedentemente un reddito di ultima istanza, uno dei pochi paesi europei in cui questo accadeva. Quindi c'è un tema di sostegno della domanda, di sostegno dei consumi, e non c'è un tema di equità sociale. Staremo a vedere se anche appunto la riforma che introdurrà il reddito di cittadinanza sia una riforma pensata per spingere al lavoro, per spingere alla formazione gli stessi lavoratori, quindi che faccia funzionare i centri per l'impiego, o si riduca ad essere un mero sostegno del reddito dei cittadini meno abbienti.
L'ultima domanda riguarda il connubio reddito di cittadinanza flat tax. Sappiamo che non c'è solo questo, ma diciamo sono le due elementi di maggiore evidenza anche nel dibattito pubblico. Lei è perplesso sulla flat tax, ho letto, ma forse questo aver messo insieme queste due cose può essere un problema per la manovra di bilancio che verrà fatta?
No, dal punto di vista tecnico-economico non è un problema. Il punto è che le risorse che saranno dedicate alla flat tax potevano certamente essere spese meglio, perché la flat tax non va a sostenere in realtà le imprese, è un sostegno al reddito sostanzialmente del popolo delle partite IVA, diciamo delle piccole partite IVA, che non sono, come dire, certamente una parte dell'economia e della società vitale, rilevante, non c'è dubbio, ma io avrei pensato che sarebbe stato più opportuno incanalare queste risorse, quelle risorse, verso un altro tipo di incentivi alle imprese, quelle che sono già un po' più grandi, quelle che devono crescere, che devono investire in maniera strategica nel nostro paese.
Grazie al professor Riccardo Realfonso, che lasciamo ai suoi impegni. Buona serata, buon lavoro.
Grazie mille, buonasera.
19:18, insomma, tanta roba, tante riflessioni. Fateci sapere che ne pensate. 366 62